Fermati, siediti, apri le orecchie, lasciati trasportare da ciò che sentirai, riempiti gli occhi di quello che immaginerai e usa la tua voce per raccontarlo. Stai ascoltando Radio Buchi, l'emittente più strana e straniera di tutta Nonantola. Il viaggio della Iena è iniziato. Buon ascolto.
Abbiamo deciso di leggere il libro di Giona, tratto dalla Bibbia ebraica, per svariate ragioni. Prima di tutto perché si inserisce in un percorso di letture che stiamo facendo con gli studenti della scuola Frisun sugli animali. E quando abbiamo cercato nei nostri ricordi delle storie di animali, ci è subito venuta in mente la balena o il grande pesce marino, all'interno del quale vive per 3 giorni il profeta Giona. E poi perché quest'anno abbiamo 2 Giona iscritti alla scuola Frisun, Younes e Inussa. La vicenda di Giona, infatti, con alcune differenze, è presente anche nella 10ª sura del Corano, come sentirete dalle parole di Aida Belgacem. Infine perché è una storia strana, come quelle che piacciono a Tocchi Buchi. Strana per 3 ordini di ragioni. È uno dei libri più corti della Bibbia. 4 paginette asciutte, quasi una favola, che si prestano bene a essere lette ad alta voce anche con chi non ha un livello avanzato di lingua. È uno dei libri più multiculturali della Bibbia, non solo perché alla fine Dio decide di risparmiare i Niniviti, popolo pagano, adoratore di idoli, nemico di Israele, ma anche per la bellissima scena sotto coperta quando in mezzo alla tempesta i marinai della nave diretta a Tarsis pregano ognuno il proprio Dio, in una cacofonia di voci e di lingue che magari non ottiene l'effetto di placare la tempesta, ma risulta comunque molto affascinante. Infine, la figura di profeta che ne viene fuori è piuttosto bizzarra, è una figura riottosa, impacciata, enfatica, buffa, un anti-eroe, diremmo oggi con categorie letterarie, che apparentemente c'entra molto poco con le personalità austere, integerrime e che creano soggezione dei profeti maggiori. Le sue avventure formano il canovaccio di una leggenda dai toni comici, ma al tempo stesso aperto a questioni molto profonde, come ci farà capire la lettura commentata che abbiamo chiesto a Gianni Zani, amico della scuola Frisun, insegnante, scrittore e lettore colto e appassionato di molti testi della tradizione biblica. Il testo che leggerà e commenterà è liberamente tratto dalla versione della CEI del 2018, leggermente semplificato a uso dei nostri studenti. Abbiamo semplicemente trasformato i verbi dal passato remoto al presente e sciolto o tradotto alcuni vocaboli particolarmente complessi.
Un giorno il Signore, perché non è mai nominato Dio nella Bibbia, o è un nome, uno dei tanti nomi, ma non nominare il nome di Dio, no? Quindi un giorno il Signore rivolge a Giona, figlio di Amittai, queste parole: alzati, va a Ninive. Ninive è un'antica città che non esiste più, ma ci sono le rovine adesso, vicino a Mosul, che è nell'Iraq, sul fiume Tigri, che è uno dei fiumi principali di quella zona. Ninive, la grande città, e proclama a tutti che la loro cattiveria è salita fino a me. Tenete presente che Ninive era la capitale di un impero, l'impero assiro, che era il grande nemico di Israele, del popolo di Israele, di questa gente di cui faceva parte Giona. Dico anche questo: quando dico Israele, non pensate all'Israele di oggi, non c'entra niente, cioè c'entra ma con molta distanza di tempo e di cambiamenti, eh? Quindi lasciamo stare l'Israele di oggi, parliamo dell'Israele storico, antico, di questo popolo, piccolo popolo che è stato schiacciato da tutti. Ecco. E Ninive, la capitale dell'impero, era il nemico, una città grande, una metropoli per allora, grande città, che dominava, e quindi era una città di oppressori, era l'oppressore, era appunto per Israele il nemico da cui c'era sempre il pericolo di essere schiacciati, perseguitati, maltrattati. Per questo dice: proclama a tutti che la loro cattiveria è salita fino a me. Parola del Signore. Giona invece si mette in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Tarsis non sappiamo dove sia, ma certamente è all'opposto di Ninive. Ninive rispetto a Gerusalemme è a est. Tarsis era all'estremità ovest, occidente. Si dice forse in Spagna, forse, chissà. Comunque, dall'altra parte. Si mette in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Cioè non ne vuol sapere. Scende a Giaffa, che è una città portuale di Israele, dove trova una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarca con altri uomini per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatena sul mare un vento fortissimo e una tempesta così grande che la nave rischia di distruggersi, di fare naufragio. I marinai, impauriti, invocano ciascuno il proprio Dio. Invocano, cioè pregano, chiamano in aiuto il proprio Dio e gettano in mare tutto quello che hanno sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, quella che si chiama in italiano la stiva, la parte bassa, la pancia della nave, si sdraia e comincia a dormire profondamente. Gli si avvicina il capo dell'equipaggio, il comandante della nave, il capitano, e gli dice: che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio, forse Dio si preoccuperà di noi e non moriremo. Quindi dicono fra di loro, tutti i marinai che sono sulla nave: venite, tiriamo a sorte, cioè facciamo il sorteggio, tiriamo a sorte, non so, per sapere chi ci abbia causato questa sciagura, cioè questa disgrazia, la tempesta, il rischio di naufragio. Tirano a sorte e la sorte cade su Giona. Gli domandano: spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Giona risponde: sono ebreo e venero, cioè adoro, prego, il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra. Quegli uomini vengono presi da grande paura e gli domandano: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lui stesso lo aveva raccontato a loro. Allora gli dicono: che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre più. Giona gli risponde: prendetemi e buttatemi in mare e il mare che ora è contro di voi si calmerà, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia. Quegli uomini cercano di raggiungere la spiaggia a forza di remare, ma non ci riescono, perché il mare si infuria sempre di più contro di loro. Allora implorano il Signore e gli dicono: Signore, fa che non moriamo a causa della vita di quest'uomo, e non imputarci il sangue innocente. non imputarci, cioè non dare a noi la colpa, imputare di dare la colpa di aver fatto morire un innocente, perché adesso lo buttano in mare, quello muore, affoga. Quindi noi lo facciamo perché non è nostra volontà, non lo facciamo perché l'abbiamo deciso noi, ma è lui che ci dice che dobbiamo fare così. Poiché tu, Signore, agisci, cioè fai le cose secondo il tuo volere. Prendono Giona e lo gettano in mare, e il mare si placa immediatamente. Il mare placa immediatamente la sua furia. Allora quegli uomini provano un grande timore del Signore, offrono sacrifici al Signore e gli fanno promesse. Ma il Signore decide che un grosso pesce mangi Giona. E Giona resta nella pancia del pesce 3 giorni e 3 notti. Dalla pancia del pesce Giona prega il Signore, suo Dio. E l'invocazione che fa Giona, che io sono qui sprofondato nell'abisso, proprio nel profondo della terra, dice le radici dei monti, no? Proprio dove si appoggiano i monti, su, in fondo, e da qui io ti invoco, Signore, salvami, e so che tu puoi salvarmi, insomma è l'atto di fiducia, di preghiera e di fiducia di Giona nei confronti del Signore come Salvatore. E gli promette anche che farà quello che il Signore gli chiede. Il Signore parla al pesce ed il pesce sputa Giona sulla spiaggia. Quindi Giona viene buttato, vomitato, no, sulla spiaggia, vivo, non è morto, è salvo. Proseguiamo. Il Signore per la seconda volta parla a Giona in questo modo: alzati, va a Ninive, la grande città. Torna a dire le stesse cose che ha detto all'inizio, no? Solo che Giona non aveva obbedito, adesso glielo torna a dire: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Non si capisce ancora bene cos'è che debba annunciare, ma annuncia loro quanto ti dico. Già prima aveva detto: la loro cattiveria è salita fino a me. Quindi vedo, e vedo bene, che loro sono un popolo cattivo, malvagio, che quindi non merita di essere trattato bene. Annuncia loro quanto ti dico. Giona si alza e va a Ninive secondo la parola del Signore. Stavolta obbedisce. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Cioè per attraversarla ci volevano a piedi, ci volevano 3 giorni. Una città quindi di grandi dimensioni. Giona comincia a percorrere la città per un giorno di cammino e predica: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. È pericoloso andare, dicevo, Ninive era la capitale del nemico, eh? Andare un profeta, ecco perché Giona non ne voleva sapere, scappava via. Andare a Ninive a dire: 40 giorni, poi voi siete distrutti, la città è distrutta, c'è da aver paura, perché questi qua non sono mica buona gente, amici e tranquilli, o ti prendono bene, insomma, chissà come reagiscono. Cosa succede? Sorpresa. I cittadini di Ninive credono a Dio e stabiliscono un digiuno, vestono il sacco, cioè un vestito povero, proprio da penitenza, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alza dal trono, si toglie il mantello, quindi il vestito da re, il mantello prezioso da re, si copre di sacco e si mette a sedere sulla cenere, nel focolare, oppure nel focolare spento, oppure nella polvere, per terra. Per ordine del re e dei suoi grandi viene proclamato a Ninive questo decreto, cioè questa decisione del capo, del re. uomini e animali, armenti e greggi, cioè tutto il bestiame, ecco, pecore, mucche, così, non mangino nulla, non pascolino, non bevano acqua, cioè digiuno assoluto, uomini e animali. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio sia invocato con tutte le forze, ognuno si converta, ecco la parola chiave, si converta, cioè cambi vita, cambi comportamento, cambi mente, anche spirito, proprio pensiero, si converta dal suo comportamento cattivo e dalla violenza che è nelle sue mani. E speriamo che Dio cambi idea, si ravveda, deponga, cioè metta giù, lasci perdere, la sua grande indignazione, cioè la sua collera, la sua ira contro di noi, per punirci. E noi non dobbiamo morire. Questo è l'ordine del re. Quindi vedete, una conversione inaspettata e universale, totale di tutti, tutta la città. Cosa succede a questo punto? Dio vede le loro opere, che cioè si sono convertiti dalla loro condotta malvagia, e cambia idea riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fa. Quindi Ninive non viene distrutta, come il profeta aveva annunciato. Ma Giona ne prova grande dispiacere e si indigna. Prega il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi sono affrettato a scappare a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che cambi idea riguardo al male minacciato. Ora dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. È proprio arrabbiato, a dire queste parole Giona. Ma il Signore gli risponde: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora esce dalla città e sosta, cioè si ferma, a oriente di essa. Esce dalla città, fuori, città intorno alla città c'è un deserto probabilmente, non è una zona verde, però abbastanza desertica. Si mette a oriente della città, forse su un'altura, a guardare cosa succede. Si costruisce lì una capanna e si siede dentro all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fa crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona. Il ricino è una pianta, io non la conosco tanto come pianta, noi in Italia la conosciamo per altre ragioni che adesso non sto a spiegare, perché fanno parte della nostra storia passata. Comunque, una pianta di ricino al di sopra di Giona, per fare ombra sulla sua testa. Siamo in paesi molto caldi, in zone molto caldi, e liberarlo dal suo male. Quindi gli fa un favore, questa pianta che gli cresce così è proprio una cosa per il suo bene. Giona prova una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, che proprio appena comincia il giorno, la prima luce del giorno, Dio manda un verme a rodere la pianta e questa si secca. Quando il sole si è alzato del tutto, Dio fa soffiare un vento d'oriente, afoso, cioè caldo, soffocante. Il sole colpisce la testa di Giona, che si sente male e chiede di morire, dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio dice a Giona, di nuovo le stesse parole: ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Egli risponde: sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire. Ma il Signore gli risponde: tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto nascere, che in una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città, nella quale vivono più di 120.000 persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali? Io la dividerei, per comodo nostro, in tre momenti, tre parti. Uno, due, tre. Allora, nella prima parte cosa c'è? Cosa succede nella prima parte? Cosa vediamo? C'è il Signore dà a Giona un compito, una missione, un qualche cosa che lui deve fare. Gli dice cosa deve fare. Giona si sottrae, cioè si tira indietro, scappa via, no? La fuga di Giona, si mette in mare con una imbarcazione, scoppia una tempesta di mare che rischiano il naufragio, tirano a sorte per vedere, è stata questa cosa per noi strana, per vedere chi è la colpa, chi ha colpa di questo, perché qualcuno ha colpa se c'è questa tempesta che noi stiamo per fare naufragio. Giona viene fuori, vuol dire che questa è la voce di Dio, che il tirava una sorta per sapere cosa diceva Dio o gli dèi, e così decidevano. Quindi c'è tirato sorte, Giona è costretto a dire: sì, sono io, ho disobbedito, e quindi gli altri lo rimbalzano: cosa hai fatto? Ma poveri noi, siamo tutti perduti causa tua, cosa dobbiamo fare? Giona dice: buttatemi in mare. Lo eliminano, lo buttano in mare e il mare si placa. Questo è il primo pezzo. Seconda parte: Giona, buttato nel mare, viene ingoiato da un pesce, viene mangiato, inghiottito dentro, no? Messo in bocca da un pesce. E si trova nella pancia di questo pesce, è un grande pesce. Alcuni dicevano la balena, no, non è una balena, perché non le conoscevano le balene gli ebrei a quell'epoca. Quindi un enorme pesce, deve essere un pesce di un... Naturalmente, sapete, questo è un racconto, è una specie di favola, è un mito, è una fantasia, si immaginano delle cose di fantasia. Dentro al pesce Giona prega, dentro al nel fondo del mare, nella pancia del pesce, rivolge in alto al Dio la sua preghiera. Dio lo salva, il pesce lo butta, lo vomita sulla spiaggia, all'asciutto, sulla terraferma, e a quel punto il Signore di nuovo gli dice quello che deve fare. Il pesce diventa un simbolo un po' strano, perché il pesce essere portati giù nel profondo del mare, dentro la pancia di un pesce, è come venire seppelliti, morti. È come uno che è finito, annegato, una tomba. Però lui da lì, con la preghiera, viene salvato dal Signore e il pesce diventa due cose. Uno, un luogo di preghiera, come una chiesa, come una sinagoga, come un tempio. Come un posto dove una moschea, sì, dove si prega. Quindi si trasforma anche il pesce in qualche cosa di alto, di importante. E poi lì da lui, invece che è come morto, però rinasce è buttato fuori, come di nuovo partorito, no? Un parto. E quindi a questo punto Giona accetta e va. Terza parte, no, Giona predica, dice la cosa che deve dire a Ninive. Sorpresa, Ninive si converte. Altra sorpresa, Giona è deluso, cioè non è contento, dovrebbe essere contento.
L'hanno ascoltato.
La sua profezia è stata ascoltata, ha avuto un buon effetto. Dovrebbe dire, è un successo, sono una star, sono un uomo di successo.
Ma come la preghiera, non chiedeva di salvarlo, Dio, no? Quando era dentro il pesce, quella preghiera.
Sì, chiedeva di essere salvato.
Però dopo diceva, uccidimi.
Non voglio morire. Certo, non ne voglio, non mi interessa più. Infatti è così deluso, è così contrariato, così indignato, no? Come abbiamo visto, arrabbiato con Dio, mica con Ninive, arrabbiato con il Signore. Così che gli dice, no, basta, non è giusto quello che hai fatto, perché hai detto che avresti fatto così e poi non lo fai, quindi non sei coerente con quello che hai detto, e accusa il Signore in qualche modo, no? C'è coraggio in questo, accusa il Signore di non essere come ha detto che avrebbe fatto, di non fare quello che avrebbe fatto, che avrebbe detto di fare, e quindi c'è questa discussione alla fine tra Giona e il Signore. E Giona dice che vuol morire, non è contento. Il Signore lo rimprovera, dice, ma ti sembra giusto? E Giona dice, sì, mi sembra giusto di essere così indignato, no? Mi sembra giusto. E finisce con quella domanda. Ecco, queste sono le tre parti, no? Più o meno avete capito. Così la storia l'abbiamo davanti, presente. Il Corano lo richiama nella Sura 37 e in breve fa la storia di questo che abbiamo letto, molto più in breve, la riprende, la richiama perché la conosce dalla Bibbia, il profeta Muhammad la cita, la mette in bocca al Signore stesso, ci sono delle parole che il Signore Allah dice e sono parole che riguardano questa storia di Giona, sono le stesse cose che abbiamo detto noi, però molto, molto in breve, molto strette, molto in riassunto.
Possiamo provare a sentirle?
Sì?
Sì? Ti andrebbe Aida di leggerle? Sì.
Bismillahirrahmanirrahim. Quando leggo il Corano, sì, devo dico Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, significa nome di Dio.
Sì.
Ok. Sì. Yunus min al-mursalin abqa ila al-fulk al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadhin faltaqamahu al-hut wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawma yub'athun فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة من يقطين non è questa pianti,
non è ricino,
non è questa,
infatti yaqtin,
وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون مئة ألف سينيفيكا cento mille persone. فآمنوا فمنعناهم إلى حين بس فاستفتهم إلى ربك البنات ولهم البنين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين.
Sì.
Ok.
Grazie.
Avete capito che è così?
Ma perché l'ha letto che sembra quasi un canto?
Sì, perché, sì, perché sembra proprio una recitazione.
Perché lo leggi come se... cioè, sembra un canto, no? Cioè, lo leggi in modo...
Sì, sì.
Perché?
Perché sono studiato come, come, come leggo il Corano.
Si legge così. Ah, si legge così. Così. Sì.
Ma perché è come poesia?
È buono mio voce?
Sì.
Sì.
Molto.
Sì, sì, sì. Sì, sì.
Ma perché è un po' come poesia?
Sì.
E poi non tutti riescono a leggere
non
il Corano.
Tutti, sì.
Da
un po' difficili.
Cioè un arabo che è diverso dall'arabo che tu parli tutti i giorni.
Sì, sì. No? Quindi non abbiamo lo non sono lo stesso suono, sì.
Sì.
E non hanno lo stesso tempo.
Sì, 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 più lunga,
sì,
più corta,
più lunga, più corta,
sì,
corto,
si sentiva,
sì.
Mentre lo leggevi. Sì, sì, sì.
Lo stesso storia, ma ci sono qualche punti diversi a questa storia. Alla fine cosa capisco di questa storia? Che le persone dobbiamo essere pazienti. Giona non ha pazienza,
sì.
E non essere pessimisti così,
sì.
La differenza è la partita 1.
La prima parte.
Sì, sì, abbiamo capito.
Dico,
vai.
Non è un problema.
Sì.
Giona, la prima parte ha ascoltato il Dio e va alla Nenova.
Mm-hmm.
Ma in questa città c'è una, come hai detto, una re pericoloso, non lo so come
sì,
hai detto,
sì.
E ci sono molte persone hanno ascoltato Giona. E il re
Unisce
le persone.
Ah.
Allora Giona scappato per
sì.
Non fare male agli altri.
Ah,
e non ha rispetto il Dio.
Sì, sì, non obbedisce a Dio,
sì,
perché
per queste persone.
Per salvare gli altri.
Sì, sì.
Sì.
Solo questa è differenza tra i due.
Sì, e quindi dopo finisce nella pancia del pesce. Quindi
allora,
prima va a Ninive,
allora,
e dopo quando scappa...
Scappa e ha trovato questa nave,
sì,
e
lo per
uno. Ma lui di che Yunus, di che nazionalità è? Cioè ha una,
sì.
un passaporto dentro il Corano?
Dall'alberi
genealogico, sì,
sì. Allora il suo nonno è
Beniamino.
Sì.
Fratello di Yunus,
sì.
di Giuseppe.
Sì, Beniamino,
sì,
fratello,
sì,
di Giuseppe,
sì, sì.
allora ebraico.
Sì. Infatti prima aveva parlato anche di altri, di Elia, Mosè, così, quella sura lì, di vari questi uomini della Bibbia che ascoltano, obbediscono al Signore, no? E poi c'è anche il riferimento a Giona, come diceva lei, con quella variazione lì. Adesso Secondo me nella traduzione si capisce meno, ma da come dice lei è più chiaro, si capisce meno.
E quando il pesce ha buttato Yunus, dice che nella pancia 3 giorni, allora la pelle è diventata sensibile e non ha
la protezione.
Sì. Allora il Dio ha trovato queste piante perché ha di quasi come antibiotici
curativi.
È interessante. Che poi sa che queste storie vengono tutte riprese, ripensate e modificate anche.
E questa pianta chiama con Giona perché hai fatto così, perché non...
Cioè la pianta parla, la zucca parla con Giona.
Parla con il non lei parla con la voce di Dio.
Sì.
Cioè Dio parla attraverso la zucca.
Sì.
E lo
scrive. Probabilmente non solo in quel passo lì, anche in altri passi dove richiama Giona.
Cosa dice la zucca a Giona? A Yunus?
Ha spiegato come devo ascoltare il Dio, quali gli errori che ha fatto e quando è scappata Nineveh, i cittadini di Nineveh sono tutti come nella nave, anche nella Nineveh come c'era un terremoto e i cittadini in questo momento hanno detto a Giona a ragioni.
Bisogna tenere presente anche quello che dicevo all'inizio, cioè Ninive per un ebreo era, non so che paragone potrei fare, al tempo della guerra del Vietnam, per un vietnamita gli Stati Uniti, ecco, è la stessa cosa, cioè l'oppressore. Ninive, gli assiri, erano gli imperialisti, oppressori, proprio duri, la potenza, perché erano una grande potenza, questa grande città, questo re, avevano un esercito enorme, erano quelli che dominavano, e quindi il piccolo Israele, quel piccolo popolo, era sempre lì sotto la minaccia, sotto la paura di questo potente che aveva sede a Ninive. E quindi lui che deve andare lì a dire questo annuncio può avere paura lui per quello che gli può succedere. Ma anche, ecco, si spiega perché lui è così deluso. Perché il Signore perdona questi che sono il nemico, gli oppressori, quelli che hanno fatto del male al suo popolo. Il Signore che lui prega è il Signore di Israele, del popolo di Israele. E questo Signore, che è il Signore del popolo che dovrebbe proteggere, così, fa del bene e perdona, è buono, con il nemico del popolo di Israele. È questo che fa di Giona un arrabbiato, che non accetta. Ma Giona parla per la voce dell'oppresso, la voce del povero, del poveraccio che è schiacciato, calpestato dal potente. E allora non ritiene che questo non sia giusto, non si può accettare che non venga fatta giustizia, che finalmente il potente non venga punito e messo al suo posto dal Signore che può farlo. E il Signore gli perdona. E qui è una logica, questa qua, la logica del Signore. Giona non la capisce e non l'accetta. C'è anche un altro elemento ironico che a noi sfugge perché non conosciamo la lingua originale in cui è scritta questo libro. Ma quelli che la conoscono la sentono, ed è che la parola che noi, di nome Giona, che noi diciamo Giona, che non so se io sia Iona, non so una cosa del genere, nel Corano è Yunus, no? E quindi o Yunus, Jonas, l'arabo antico e l'ebraico antico si somigliano, hanno radici simili, credo, per cui posso. Che cosa ha un significato? Nella Bibbia c'è una colomba nota,
sì,
che è quella dell'arca di Noè. Quando alla fine del diluvio Noè manda fuori prima un falco, un corvo. Dopo manda fuori una colomba che torna perché non ha trovato ancora la terra dove appoggiarsi, vuol dire che è ancora tutto coperto di acqua. Poi, dopo una settimana, la torna a mandare fuori e questa colomba torna con un ramo di ulivo nel becco, che diventa poi il simbolo della pace. Ma quale pace? La pace tra Dio e gli uomini. Anche lì è stato un Dio che ha punito gli uomini per la loro malvagità, mandando il diluvio, salvando solo Noè e così. E la colomba diventa il simbolo di questa fine della punizione e ritorno della pace. Ma qui Giona non è una gran colomba, perché diventa, quando si arrabbia, vuole il male di Ninive, vorrebbe che Ninive venisse distrutta, altro che colomba. Quindi quelli che sanno l'ebraico, che lo leggono in ebraico, colgono anche questo richiamo, capiscono anche questo rimando ironico che rovescia le cose. È una colomba, ma è una colomba che diventa un falco. Ma quelli che interpretano questo racconto in modo simbolico, non so se è chiaro cosa vuol dire simbolico, non dico allegorico perché è un po' più difficile, simbolico, cioè che significa qualcos'altro rispetto a quello che è detto, non solo quello che è detto, ma anche un altro significato, dicono, interpretano così: i marinai sono, cioè la barca che si trova nella tempesta, la nave che si trova nella tempesta è il simbolo del mondo, degli uomini che sono nella storia, che è una tempesta. La storia degli uomini è piena di cose, di rischi, di pericoli, di mali, di guerre, eccetera, no? E questo è il simbolo dell'umanità che si trova immersa nella storia, dentro la storia, no? Agitata nella storia come un mare in tempesta. I marinai sono i popoli non ebrei, i popoli che ognuno ha il suo Dio, che hanno le loro culture, le loro religioni, sono i rappresentanti dei popoli, degli altri popoli. Giona è il rappresentante del popolo ebraico. E la salvezza di tutti dipende da Giona. E questo di nuovo è l'idea del popolo eletto. La salvezza degli altri dipende dall'ebreo. Quindi far fuori l'ebreo per salvare gli altri. Questa è l'elezione. Essere sacrificati, capro espiatorio, per la salvezza degli altri. C'è anche questo aspetto qua che è un po'... Per cui sembra una storia così semplice, una favolina, una favola, che è così. In realtà chi la legge tra le righe ci va a trovare dentro dei significati molto profondi, anche molto, insomma,
complicati
e anche tragici, anche difficili.
Grazie per aver scelto di ascoltare Radio Buchi, speriamo che il viaggio ti abbia condotto in luoghi inesplorati e bizzarri. La voce della Iena ti aspetta per il prossimo episodio. Oh! Tuki Buchi è un progetto realizzato da Giunchiglia 11 con il contributo dell'8x1000 della Chiesa Valdese e di The Cambridge Charitable Trust con il supporto del Centro Interculturale del Comune di Nonantola.